Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati alla Newsline serale di Controradio, che apriamo con l'ennesima morte sul lavoro in Toscana. È avvenuto in un'azienda metalmeccanica a Livorno, in via degli Artigiani. La vittima, trentenne, un lavoratore di una ditta esterna che, secondo quanto ricostruito, stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone quando, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto a un'altezza di circa 6 metri sopra un macchinario. Per l'operazione, nonostante i soccorsi definiti tempestivi, non c'è stato nulla da fare. Si chiamava Maweni Fozi, operaio di origine tunisina, è precipitato, come detto, da oltre 6 metri e stava effettuando il sopralluogo sul tetto del capannone dell'azienda. Forse un piede in fallo, oppure si è trattato di un cedimento della struttura. Questo aspetto della dinamica non è chiaro, è tuttora al vaglio dei carabinieri, che sono intervenuti questa mattina insieme agli ispettori in medicina del lavoro. L'operaio era regolare, ci dicono, sul territorio nazionale, era stato assunto un contratto di lavoro a tempo indeterminato da un'azienda della provincia di Lecco, che era incaricata di sistemare la copertura del capannone industriale, si occupava in particolare di rimuovere l'amianto. Una nuova tragedia a distanza di pochi giorni da quella di Altopascio, che evidenzia ancora una volta quanto sia necessario, sempre più urgente, l'impegno condiviso tra istituzioni, imprese e parti sociali per la sicurezza e la diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo quanto dichiarano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessore regionale al lavoro Alberto Lenzi. La questione della casa: oltre 17.000 alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, le case popolari non assegnati per carenza di risorse, 75.164 nuclei in graduatoria e, dati relativi al 2024, 12.827 sfratti esecutivi. Sono alcuni dei numeri dell'emergenza abitativa nell'Italia centrale, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Marche e Umbria, di cui si è discusso a Firenze nell'assemblea interregionale del Sunia. La crisi ha caratteristiche particolarmente preoccupanti in Toscana, dove la forte domanda di edilizia pubblica si somma all'elevato numero di alloggi non disponibili, ovvero 4.763, cioè il 9,5% del totale, e al costo crescente degli affitti, ormai arrivati a 18,8 euro al metro quadro in media. Sandra Salvato ha sentito Cristina Piastrelli, segretaria nazionale del Sunia CGL, e Alessandra Nardini, assessora alle politiche abitative della Regione Toscana.
È una manifestazione che è stata, diciamo, organizzata dai cittadini, dai proprietari di case di Firenze. Ecco, noi come AIGAB siamo l'associazione dei gestori.
Allora, no, questo è il servizio successivo, il servizio Sunia CGL, ora lo recuperiamo. Il tema è quello degli affitti, che come detto sono in forte difficoltà sia sul fronte degli sfratti sia sul fronte della disponibilità degli alloggi. Sentiamo allora per l'appunto Piastrelli e l'assessore Nardini.
La situazione è quella che non raccontiamo solo noi, ma ce lo raccontano giornalmente le situazioni che le persone vivono nei propri territori. Oltre 1,5 milioni di lavoratori sono lavoratori poveri, oltre 1 milione di famiglie si trovano a non arrivare alla fine del mese e oltre 350.000 sono le domande che ormai da decenni sono ferme nelle graduatorie per le case popolari. Ora, io non voglio soltanto esprimere una critica, perché per la prima volta, quantomeno, bisogna essere anche onesti intellettualmente, si sta finalmente riparlando della casa, finalmente si sta provando a rimettere la casa al centro delle politiche del governo, ma non è questo il modo, non è questo non solo il modo, ma non è questo il rispetto che un problema serio come quello della casa, come quello di chi non ha casa, vive.
Abbiamo presentato degli emendamenti, ne abbiamo discusso nei giorni scorsi all'interno della commissione in conferenza delle regioni competente per materia, e devo dire che tutte e tutti le colleghe e i colleghi hanno riportato quelle che sono le criticità evidenti rispetto a un piano che aspettavamo da tempo, che il paese, le famiglie, le persone aspettano da tempo. Aggiungo che le risorse sicuramente non sono sufficienti, ma accanto a questo ci sono proprio problematiche evidenti. Penso al fatto che il ruolo delle regioni non venga assolutamente riconosciuto, ma anzi, come spesso purtroppo accade con questo governo, venga completamente bypassato.
Dunque, questo è il quadro interregionale e regionale che indica una sofferenza particolarmente accentuata per quello che riguarda la questione dell'abitare e dell'affitto. In particolare, proprio oggi il Consiglio Comunale di Firenze, come annunciato, ha approvato l'estensione dei limiti per le locazioni turistiche brevi già presenti in area UNESCO anche alle zone di Campo di Marte, San Jacopino, Cavinana, Pignoncino, Paoluccello, Statuto Rifredi, Libertà, Oberdan, Savonarola, Bronzino, Piervettori, Fonderia e Petrarca, ovvero secondo la classificazione catastale le sottozone A3 ed A4. La delibera è stata illustrata dalla sindaca Sara Funaro, dall'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini. Hanno votato a favore i consiglieri di PD, AVS Cololli, Stafunaro, contrari invece Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Lista Schmidt, Italia Viva. Si sono astenuti invece i consiglieri del Movimento 5 Stelle e di Sinistra Progetto Comune, assente al momento del voto anche Schmidt del centrodestra, che in mattinata ha parlato del tema con la sindaca Funaro. E in mattinata una manifestazione in Piazza della Signoria, proprio in concomitanza con la discussione e approvazione della delibera contro l'estensione del blocco a seguito di quanto deciso dalla Giunta e approvato dal Consiglio, una manifestazione organizzata dall'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi, che ha portato in piazza, secondo gli organizzatori, 400 persone. Sulle motivazioni della manifestazione abbiamo sentito il Presidente dell'associazione, Michele Ridolfo.
È una manifestazione che è stata, diciamo, organizzata dai cittadini, dai proprietari di case di Firenze, e poi noi come AIGAB, siamo l'associazione dei gestori delle case in affitto breve, quindi gestiamo le case per conto dei proprietari, abbiamo aderito molto volentieri. Pensiamo che l'iniziativa portata avanti dall'amministrazione del Comune di Firenze sia completamente demagogica, cosa ancora più grave pensiamo che lo sappiano benissimo anche loro. Il problema della mancanza di case e dello spopolamento di Firenze non si risolve chiudendo, limitando il numero di case in affitto breve. La realtà è che negli ultimi 20 anni si sono sviluppati due fenomeni. Il primo, lo spopolamento della città, che è innegabile, dura da appunto più di 20 anni e da molto prima che esistesse Airbnb. La seconda è che le case in affitto breve sono più o meno il 2% delle case. A Firenze forse siamo al 3%. Le case vuote sono tipicamente 3-5 volte di più. A Firenze ci sono 25.000 case vuote, di cui quasi 1.000 case pubbliche. Limitare o chiudere la possibilità a proprietari, cittadini privati, che hanno dovuto lasciare la casa vuota o se la sono ritrovata vuota, non dargli la possibilità di utilizzare la casa in affitto breve vuol dire creare 5.000 case vuote in più. Perché i motivi, diciamo, che sottendono l'abbandono di Firenze e del centro storico in particolare, quindi che la gente non ci voglia più vivere perché preferisca stare accanto all'ipermercato, alle scuole, voglia l'ascensore, voglia il parcheggio sotto casa, cosa che a Firenze non si può avere nel centro storico, questi motivi rimangono. Quindi se io levo le case in affitto breve, si creano più case vuote.
Il regolamento sullo stop ai nuovi affitti brevi turistici non è statico, cambierà nel tempo, non abbiamo nessuna intenzione di inserire misure punitive, ma vogliamo mettere in campo misure per la nostra città e per la sua tutela. Questo quanto ha dichiarato invece, introducendo la discussione sulla delibera, la sindaca Funaro. Sentiamo.
Noi abbiamo bisogno di lavorare per la nostra città, per fare in modo che ci sia una regolamentazione degli affitti brevi e che non ci sia un andamento esplosivo nei numeri, come purtroppo abbiamo visto anche dallo studio di serata, non solo nell'area del centro storico ma anche al di fuori dell'area UNESCO. Ricordo che questo è un secondo passo, perché il regolamento rimane aperto, per cui oggi noi andiamo a limitare in tutte quelle zone dove già si sono raggiunti tetti importanti, sia da un punto di vista numerico in percentuale con la residenza, sia anche sull'andamento, per cui con un'accelerazione in alcune zone abbiamo utilizzato questi criteri. Ovviamente la nostra intenzione è quella di continuare il monitoraggio dove dovessero esserci altre zone che dove si raggiungono quei numeri e soprattutto dovesse esserci una tendenza a crescere, andremo a intervenire anche nelle altre zone, come contemporaneamente se dovessero esserci delle diminuzioni rivediamo quelle che sono le zone che abbiamo definito. Ci tengo a sottolineare un altro aspetto che l'ho ribadito anche in aula, che non fa parte dell'approvazione di oggi ma che è un punto per noi politico importante. Come sappiamo benissimo che ci sono tanti cittadini che hanno magari la seconda casa, la famosa casa della nonna, che che viene utilizzata per integrare il reddito, quando sarà finito il periodo della moratoria, tra 2 anni, noi vorremmo intervenire dando totale precedenza ai piccoli proprietari rispetto ai grandi gruppi. So benissimo, perché abbiamo visto le dichiarazioni di questi giorni, che ci sono delle proteste, comprese quelle dei gestori che sono qui sotto. Io ci tengo a ribadire un concetto, e le sentenze del TAR sono state chiare da questo punto di vista. Ci viene detto che c'è violazione della proprietà privata, in realtà le sentenze ribadiscono che non solo non c'è, ma che la Costituzione parla chiaro: dove c'è un interesse sociale generale della città, questo prevale su qualsiasi cosa, e questa è la strada che noi abbiamo intrapreso.
Naturalmente stanno arrivando i vostri messaggi, leggeremo dopo. Intanto vi dico che il voto ha anche creato degli scompensi politici all'interno del campo largo, per dirla così, perché come avete sentito, Tel Aviv ha votato contro, il Movimento 5 Stelle si è astenuto, e allora a fronte di questo i consiglieri comunali di AVS e Colò, Palazzo Vecchio, Caterina Arciprete, Giovanni Graziani e Vincenzo Pizziolo hanno detto: teniamo molto all'unità del centro-sinistra, creazione una coalizione alternativa alle destre per le prossime elezioni politiche, non ci sottraiamo a questo ragionamento, ma il posizionamento di Italia Viva e Movimento 5 Stelle su un tema così caratteristico dell'amministrazione Funaro impedisce qualsiasi ragionamento. Comunque, a proposito appunto del blocco e dell'estensione del blocco per quello che riguarda gli affitti brevi a Firenze, noi abbiamo intervistato la sociologa, scrittrice Irene Ranaldi, che segue da anni questo fenomeno su Roma e non solo. Ha scritto vari testi, tra cui l'ultimo Geografie della gentrification, Viaggio nell'Italia dell'iperturismo, e le abbiamo chiesto una valutazione su quello che sta accadendo, cioè se questi limiti sono giusti, se sono opportuni, se servono.
Il diritto a essere turista sembra ormai prevalente al diritto all'abitare, no? E questo no, perché il turismo è una pratica legittima, importante economicamente, culturalmente per il nostro paese, ma non è un diritto fondamentale minimamente comparabile col diritto all'abitare, al diritto alla vita comunitaria e all'accesso alla città, perché appunto quando l'uso turistico delle nostre città, dello spazio urbano diventa dominante, diventa tutta un'infrastruttura economica. Anche c'è da dire che il mercato da solo non garantisce questo equilibrio urbano, ma se ogni appartamento, io lo vedo, abito a Roma, Roma Centro, Testaccio, che è un quartiere ormai ampiamente turistificato, se ogni appartamento rende di più di una struttura turistica, il risultato sarà la progressiva sostituzione della funzione residenziale. Io lo vedo, molti miei vicini se ne sono andati dal mio quartiere, che è un quartiere bellissimo, centrale, storico, perché il loro appartamento oggettivamente rende molto. Il punto non è impedire il turismo, ma evitare che il diritto temporaneo alla fruizione turistica prevalga su quello che dicevo prima, sul diritto stabile a rimanere, no? La famosa restanza, a rimanere sempre. Una città non può essere progettata e non può continuare a vivere esclusivamente per chi ci rimane 2 o 3 giorni. Io lo vedo anche nell'offerta commerciale che abbiamo nel nostro centro storico romano, che ormai è quasi del tutto destinata a un uso turistico. Si dà prevalenza a chi quei luoghi li attraversa molto poco, e chi ci vive è penalizzato. Quindi diciamo che l'allargamento della limitazione degli affitti brevi anche fuori all'area UNESCO, secondo me, non rappresenta una chiusura della città di Firenze, ma un giusto tentativo di redistribuire gli impatti del turismo e proteggere la funzione primaria dei quartieri, che è quella di abitare. Ma poi peraltro chi contrasta queste misure non si rende, a mio avviso, conto che una città invece abitata, dei veri abitanti, è piena di negozi di prossimità ancora reali e non fantocci, è anche una città più interessante.
Le critiche rispetto al provvedimento sono riguardano due aspetti. Il primo aspetto riguarda, sì, anche oggi erano in piazza per l'appunto i proprietari e gestori di appartamenti in mercato turistico, il lavoro e la ricchezza che produce questo tipo di attività. Il secondo è l'elemento della proprietà privata, che si dice è sacra, e quindi se uno decide di affittare ai turisti l'appartamento può farlo tranquillamente. Lei cosa risponde a questo tipo di sollecitazioni?
Allora, anche nel mio ultimo libro, ma anche nel prossimo che uscirà in autunno, con dati comunque riscontrabili da chiunque, questo discorso del turismo vero dell'Italia è vero fino a un certo punto, perché poi il 70% delle camere, parlo di hotel, parlo di alberghi, non di affitti brevi, affittate sul nostro patrimonio nazionale, in realtà quella quota che tu paghi notte va a finire in società che stanno fuori dai confini nazionali. In più c'è il grandissimo problema del mercato illegale del lavoro di chi lavora in queste strutture ricettive, che non sono minimamente tracciati, sono quasi sempre lavoratori extracomunitari a cui vengono date le chiavi al momento per fare il check-in o il check-out, sono lavoratori irregolari che vivono in condizioni estreme senza nessuna protezione sociale. Quindi la privata purtroppo è vero che la nostra Costituzione fa questo distinguo, no? Il diritto alla casa c'è, ma il diritto all'abitare non è vero che è sotteso, che l'uno porti dietro l'altro, ma non è così, perché purtroppo garantendo il diritto alla casa si garantisce il diritto alla proprietà privata. Io da sociologo posso dire che non sono d'accordo, nel senso che se interi quartieri vengono progressivamente trasformati in economia dell'ospitalità, perché io ho una casa, la voglio mettere a reddito, e piano piano la città espellerà i propri abitanti, i propri lavoratori, gli insegnanti, gli infermieri, gli studenti, i pensionati, le giovani coppie, tutte le persone che costituiscono una città, e quindi perdendo il pluralismo sociale e la democrazia si perde il diritto alla città, si perde la cittadinanza urbana e arriviamo a forme di esclusione economica non tollerabili per garantire appunto questo diritto alla proprietà privata. Secondo me difendere il diritto all'abitare significa proprio difendere la città.
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato presenta Seminare Idee Festival 5, 6, 7 giugno. Tre giornate di incontri, dialoghi e conferenze spettacolo con grandi nomi della cultura, scienza e arti. Tema della seconda edizione è Desiderio. Apre il festival lo psicanalista Massimo Recalcati. Tutti gli appuntamenti sono di ingresso libero. Programma su seminareideefestival.it con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana in collaborazione con la provincia di Prato. Main sponsor Plures. Sponsor Unicop Firenze.
Vini, tanta roba. Trasmissione quindicinale sul vino e tanto altro. A cura di G. Barbasso con Teseo Geri. Prossimo appuntamento venerdì 5 giugno alle 14:30. Pensare e comunicare, il segno toscano.
Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam a L'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Dal 4 al 7 giugno torna Sale Sant'Ambrogio in Festival, la rassegna dedicata a Fabio Picchi, fatta di incontri, musica, teatro, cibo e storie. Dalla cena delle comunità con i trascinanti Acrobatic al nuovo spettacolo di Giulio Picchi, La dispensa dell'amore, passando per l'orto volante del sabato fino alla cena con il super concerto di Mille in Piazza dei Ciompi, sono davvero tantissime le novità del 2026. Non perderti un appuntamento. Guarda il programma completo su teatrodelsale.com e sui canali social del Circolo.
Il tuo 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università e indica il codice fiscale dell'Ateneo. 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per il traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino e rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Spostandoci sulla FPL in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Scandicci e l'Astra Signa. Code alle uscite di l'Astra Signa e Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Allora, in realtà sugli affitti brevi è arrivato un solo messaggio, mi ero confuso, vedevo qui un tramestio su WhatsApp, ma non è un messaggio per la newsline, ecco. E un unico messaggio, probabilmente anche per il fatto che ne abbiamo già parlato tanto, però anche alla scorta dell'intervista che abbiamo fatto alla dottoressa Ranaldi, alla sociologa Ranaldi, se volete intervenire 342-8104-111, anche sul messaggio che ci è arrivato da parte di Francesco, e dice andava fatto almeno 5-6 anni fa. Io, Francesco, quando ci sono osservazioni del genere dico sempre questo: almeno si è cominciato, cioè, nel senso, prendiamo le cose buone, perché sennò sì, certo, poteva essere fatto prima, non è stato fatto, certo, oggi è stato fatto, cominciamo a discutere di come questa cosa possa servire, no, alla collettività, perché il fatto che non sia avvenuto prima lo sappiamo, purtroppo. Del resto, secondo me, una cosa è vera tra quelle che diceva il rappresentante dei proprietari, cioè che lo spopolamento del centro di Firenze è cominciato ben prima del fenomeno Airbnb, ed è cominciato effettivamente, come veniva detto, perché le case del centro erano ritenute scomode, perché si preferiva andare a vivere vicino al supermercato, vicino alle scuole, perché non c'era parcheggio. Questo è un dato indiscutibile con cui comunque bisogna fare i conti. 342-8104-111. Ora andiamo alla politica, perché se non ci saranno preferenze nella legge elettorale, il PD della Toscana è orientata a convocare le primarie per decidere i candidati alle elezioni politiche del 2027 per i leader locali del partito, un segnale virtuoso verso la segreteria nazionale del PD. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Nemmeno il tempo di concludere la partita delle elezioni amministrative, che pure in Toscana vedono domenica e lunedì tornare al voto le città di Viareggio e Arezzo per i ballottaggi, che già scatta l'agitazione in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Chi andrà in Parlamento, ma soprattutto come ci andrà, come sarà selezionato prima di sottoporsi all'inappellabile decisione degli elettori, se nella legge elettorale con cui andremo a votare nella primavera del 2027 per eleggere il nuovo Parlamento non ci saranno le preferenze, allora il Partito Democratico della Toscana sembra sempre più orientato verso delle parlamentarie, scusate la parolaccia, ovvero delle primarie per far scegliere i candidati agli elettori, militanti, simpatizzanti ed altro a piacere. Ritorno al passato, dunque, passando da un tema che dilania il PD da sempre, un modo per portare le preferenze dentro il Mellonellum, scusate l'altra parolaccia, ovvero il testo di modifica della legge elettorale a cui lavora il deputato fiorentino di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, cancellando i collegi uninominali e introducendo grossi collegi regionali e listoni bloccati proporzionali. Si tratta in casa PD di una ventata interessante dovuta all'apertura delle finestre da parte del governatore Giani, e sembra trascinarsi dietro un certo consenso, anche se al momento non mancano i distinguo, le perplessità e i silenzi che pesano, come quello del segretario regionale del partito, onorevole Emiliano Fossi. Primarie versus preferenze, dunque, anche se i componenti che fanno capo alla segreteria Schlein restano freddi, per tutti gli altri, non a caso, un segnale virtuoso per il partito nazionale.
È una notizia di cronaca ma con forti implicazioni politiche, quella che ci dice che il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti, contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio, dice Martucci, ho firmato il decreto di archiviazione dopo 30 anni di indagine. Si tratta della sesta archiviazione. L'inchiesta della DDA fiorentina sulle stragi mafiose del 93 di Firenze, Milano e Roma vedeva coinvolto Berlusconi ed anche Dell'Utri. L'ipotesi degli inquirenti era che la campagna stragista fosse finalizzata a favorire l'affermazione politica di Forza Italia e l'ascesa di Berlusconi. Dell'Utri in particolare era indagato per aver istigato e sollecitato il boss mafioso Giuseppe Graviano ad organizzare la campagna stragista. Insomma, avrebbe svolto, secondo l'accusa, un ruolo di indicatore dei luoghi dove effettuare gli attentati. Tutto questo accanirsi su una tesi insensata, cioè che le stragi mafiose del 93-94 avrebbero avvantaggiato Forza Italia, ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, ma alla fine ha prodotto solo una montagna di carta straccia, sia in tribunale sia nelle redazioni di certi giornali. Questo quanto con Marina Berlusconi. È intervenuta sulla vicenda anche la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, che dice il centrodestra italiano non si fonda sull'illegalità, non accetta che la propria storia venga letta attraverso teoremi costantemente smentiti nel tempo. E torniamo invece alla politica e alle amministrative, alla politica in quanto tale. Toto Giunta sulle montagne russe a Pistoia, il civico del centrodestra Giovanni Capecchi, fresco vincitore delle comunali al primo turno, infatti usa il bilancino per comporre la migliore delle squadre di governo possibile, ma tra rivendicazioni e quote da rispettare il tentativo appare ancora lontano all'obiettivo finale. Il PD vuol far sentire il suo peso, i partiti della coalizione però non vogliono farsi mettere nell'angolo e quindi è il momento delle mediazioni anche difficili. Il servizio di Giorgio Bernardini.
Prove tecniche di avvio del motore non senza intoppi, nemmeno ciò che era dato per scontato nelle febbrili ore delle trattative può considerarsi acquisito. Giovanni Capecchi, neo sindaco civico del centrosinistra, appena eletto alla guida di Pistoia, vuole chiudere il puzzle della giunta entro pochi giorni. La sua competitor alle primarie, la Dem Stefanianesi, è destinata, come noto, a diventare vice sindaca, ma proprio accanto a questo accordo il PD, forte del risultato elettorale oltre il 28%, punta a occupare almeno 4 delle 8 caselle a disposizione, un gioco della seggiola che terrà fuori necessariamente qualcuno allo spegnimento della musica. I desiderata specifici dei Dem arriveranno a Capecchi stasera, quando l'assemblea comunale del partito si esprimerà. In poi ci sono Riccardo Trallori, pronto a tornare a Palazzo di Giano con delega alle attività produttive al vivaismo, e Irene Bottacci, segretaria comunale Dem, considerata figura di sintesi capace di ricompattare il partito in poche settimane. Possibile anche l'ingresso di Matteo Giusti, capogruppo uscente, mentre sullo sfondo resta il nome di Paolo Tosi. Ma la nuova amministrazione dovrà tenere insieme anche le anime civiche della coalizione che ha sostenuto Capecchi fin dal primo giorno. Per questo appare sempre più vicino alla giunta Sandro Giannessi, ex primario del San Jacopo, che potrebbe ricevere le deleghe a sanità e sociale. In quota Alleanza Verdi e Sinistra prende forza il nome di Mattia Nesti per il bilancio, mentre Francesco Branchetti potrebbe spostarsi verso il ruolo istituzionale di peso, la presidenza del Consiglio Comunale. Oltre a lui, in un delicato gioco di incastri, restano in corsa per la stessa carica Irene Bottacci o Tina Nuti dei Civici e Riformisti. Capecchi terrà per sé le deleghe alle partecipate e quella alla pace, e alla prima prova da sindaco e la distensione che aveva accompagnato la sua cavalcata vincente al primo turno si è trasformata in una tensione di rivendicazioni che sarà difficile sciogliere senza che nessuno sbatta la porta. Resta infine il grande rebus cultura delega considerata strategica da Capecchi. L'identikit porta a una donna esterna ai partiti di profilo alto e probabilmente non pistoiese.
Domenica e lunedì prossimi, il 7 e l'8 giugno, si vota per il secondo turno per le elezioni amministrative. In Toscana sono andati al ballottaggio i comuni di Arezzo e Viareggio e in quest'ultimo caso è saltato l'accordo Manieri-Marcucci per provare a compattare il centro-sinistra contro la candidata del centrodestra Sara Grilli, mentre ad Arezzo si cerca di nuovo di battere il centrodestra, un accordo con il candidato centrista. Ne abbiamo parlato con Salvatore Mannino, Corriere Fiorentino d'Arezzo, e Gabriele Buffoni del Tirreno di Viareggio.
Le ultimissime sono quelle di una campagna elettorale che abbastanza sottosono in questo turno di ballottaggio non è previsto l'arrivo di grandi personaggi, anche perché le previsioni della vigilia danno un risultato abbastanza scontato, cioè la vittoria del centrodestra dopo la mancata accordo tra il candidato centrista che è arrivato terzo, che aveva Marco Donati, che aveva preso il 20%, e il candidato del centro-sinistra Vincenzo Ceccarelli, che aveva il 32% contro il 43% del candidato di centrodestra Marcello Comanducci. Il distacco è 11 punti e quasi 12, è un vantaggio che difficilmente viene pronosticato come rimontabile nel turno di ballottaggio dopo il mancato accordo, e quindi grossi personaggi non se ne sono visti, per quanto Arezzo sia la città più grande per quelle che vanno in Italia al ballottaggio, quindi è una pietra di paragone importante. Però diciamo gli esponenti di Nazionale Centrodestra hanno ritenuto di non dover sottolineare ulteriormente un risultato che è abbastanza prevedibile, e nel centro-sinistra i personaggi nazionali non hanno voluto intestarsi quella che è una probabile sconfitta.
Andiamo da Gabriele Buffoni a Viareggio.
Un quadro ben delineato ad oggi non c'è su chi sarà il vincitore di questo, la vincitrice anzi, di questo ballottaggio, perché l'unica cosa certa è che Viareggio avrà la prima sindaca donna della sua storia, visto che al ballottaggio ci sono Sara Grilli, che è un esponente civica di continuità con diciamo il mondo civico, che per 11 anni con Giorgio Del Ghindaro ha governato la città, e che è supportata anche da questa lista del Centrodestra Unito, che in realtà sotto un'apparenza di civismo in realtà dietro ha i partiti canonici del centrodestra, mentre dall'altra parte c'è una candidata che è Federica Maineri, che è la candidata del centro-sinistra del campo largo. A dividerle dopo il primo turno sono poco più di 1100 voti, un divario che non è certo incolmabile, soprattutto perché fuori dal ballottaggio è andata Marialina Marcucci, che da quando si era a marzo scorso proposta come candidata a sindaco sembrava la grande favorita di queste elezioni, che invece con il 27%, oltre il 27% delle preferenze, nonostante questo e oltre 7.000 preferenze raccolte, non è approdata al ballottaggio, e quello è un bacino di voti molto molto vasto e molto anche trasversale, mi verrebbe da dire. In gran parte, diciamo, a sensibilità, lei stessa si è sempre dichiarata un indipendente di centro-sinistra, potrebbero anche confluire in quello che è il centro-sinistra e il campo largo. In una parte quello che è certo è che le due candidate le devono intercettare questi voti. Ma ecco, questo grande bacino di voti rende il ballottaggio a Viareggio molto più incerto rispetto a quello che si poteva prevedere nel caso in cui Marialina Marcucci fosse arrivata al ballottaggio.
Salvatore Mannino, ad Arezzo
non sono riusciti a trovare l'accordo con il candidato centrista Marco Donati, che è un ex deputato del PD di matrice renziana, che poi è uscito dal PD con quando ci fu la scissione di Italia Viva di Renzi, e poi si è allontanato anche da Italia Viva, e quindi poi è diventato un candidato civico. E lui è stato molto corteggiato, sono state fatte delle offerte anche importanti, sia in termini di programma che in termini di posizioni all'interno della possibile giunta del futuro. Già stato prospettato la possibilità di fare il vice sindaco, gli avrebbero sicuramente offerto degli assessorati importanti, gli era stata fatta balenare addirittura secondo le indiscrezioni, che poi lui non ha mai confermato, anzi ha smentito, ma da fonte PD era stata fatta trapelare addirittura l'ipotesi di una candidatura per le politiche del prossimo anno. Però l'accordo non si è trovato, anche perché questo movimento civico centrista è un movimento che prende sì voti discontenti del centro-sinistra, ma prende anche i voti di una parte di dissidenti del centro-destra. Quindi fare l'accordo col centro-sinistra avrebbe probabilmente significato spaccare il movimento, e Donati non se l'è sentita, ha preferito lasciare libertà di voto. E lasciando libertà di voto, voglio dire, in qualche maniera ha condizionato il risultato, perché ti ripeto, ci sono 5.000 voti di differenza fra Ceccarelli e Marcello Comanducci del centrodestra, e in un turno di ballottaggio tutto può succedere.
Impressionante.
Contemporanea Focus Danza 2026. La sapienza del corpo nel tempo della non verità. Dal 9 al 13 giugno a Prato, allo Spazio K, Teatro Fabricone, Teatro Metastasio e Centro Pecci. 5 giorni di danza contemporanea, ricerca e disegni del presente per riaffermare il corpo danzante come luogo di pensiero, conoscenza e presenza critica. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Sudafrica, il paese dell'arcobaleno, il nuovo viaggio della Controradio Club. Un mosaico di etnie e ambienti naturali che la pacificazione di Nelson Mandela dopo l'apartheid ha saputo catapultare verso il futuro. Visita di Città del Capo con Robben Island, la famigerata prigione di Mandela, Johannesburg, la township di Soweto e il safari nel Kruger National Park con i suoi grandi predatori. Sudafrica dal 1 dicembre all'11 dicembre con volo via Addis Abeba in compagnia di Jimmy Tranquillo. Info su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Sudafrica. Scadenza e iscrizioni 8 giugno.
Sono Otis, studente Meta. Qui la formazione è pratica e in laboratorio. Utilizziamo degli strumenti e software professionali per il settore moda. Ci formiamo in maniera diretta e concreta. Al Meta puoi vivere da subito la tua passione per questo lavoro.
ITS Meta Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Meta Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.meetacademy.it.
Controradio.
È arrivato un messaggio: io ho un immobile affittato a canone concordato, ma non ritengo giusto che se una persona ha disponibilità di un appartamento quando è in regola con tutti gli obblighi di legge non possa farne ciò che vuole. E poi aggiunge anche: poi offensiva la sindaca, l'appartamento è la nonna, ma quale nonna, me lo sono pagato col sudore. Questo quanto ci scrive il nostro ascoltatore Marco. La terza torre della regione toscana prende quota, per il momento anche le risorse, il progetto è una sede di Novoli inizialmente pensato con 14 piani e ora oggetto di una discussione per un possibile ridimensionamento a 10-11. Esce infatti dalla programmazione finanziaria e bilancio regionale 27-28, una scelta legata alle valutazioni urbanistiche ancora in corso e alle contestazioni sul progetto. I dettagli da Sandra Salvato.
La terza torre della regione toscana va in stand-by almeno per ora. Il presidente Eugenio Giani ha deciso di rinviare il progetto della nuova sede regionale prevista a Novoli, accanto agli attuali edifici della regione, scegliendo di spostare temporaneamente le risorse economiche destinate all'opera verso altri interventi considerati più urgenti. L'annuncio è arrivato durante la commissione bilancio del Consiglio regionale, una scelta che arriva in un momento particolarmente delicato sul fronte urbanistico fiorentino, tra le perplessità espresse da Palazzo Vecchio e le proteste dei comitati cittadini che contestano il progetto denunciando ulteriore consumo di suolo e nuova cementificazione in un quartiere già fortemente urbanizzato. Giani precisa che non si tratta di uno stop definitivo. La nuova torre resta un'infrastruttura ritenuta strategica per concentrare in un'unica sede molti uffici regionali oggi distribuiti in immobili in affitto. Tuttavia, secondo il governatore, non esistono al momento le condizioni per procedere senza tensioni, da qui la decisione di attendere un via libera più chiaro da parte del Comune di Firenze. Nella prossima variazione di bilancio, una parte dei fondi previsti per la torre, un investimento complessivo stimato tra i 70 e gli 80 milioni di euro, sarà quindi destinata ad altre opere pubbliche. Tra queste, la ristrutturazione del municipio di Sambuca Pistoiese, un comune da trattenere nella Toscana diffusa dal momento che starebbe valutando il passaggio nella contigua Emilia-Romagna. Il progetto della terza torre non viene dunque cancellato, ma entra in una fase di attesa. La partita, insomma, resta aperta.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera è la storia di una mozione che ha approvato il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze. Mozione interessante perché pone al centro della riflessione la famosa cura del ferro, no? Cioè, parliamo tanto di cambiamento climatico, della necessità anche di modificare, oltre che l'assetto urbano, anche il nostro modo di consumare energia, di produrla e di spostarci. Allora, naturalmente, il treno treno è centrale in questo, ma come sappiamo negli anni poi il treno è passato più verso il versante business che il versante servizio, per cui mancano le fermate e all'interno di contesti complicati come quello dell'area metropolitana fiorentina probabilmente ci vorrebbe più treni. La storia ve la raccontiamo insieme con il sindaco di Balbalino Vattavernelle, che però in questo caso lo sentiamo come consigliere delegato a trasporto pubblico locale, David Baroncelli. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Io ho riassunto un po' in questi termini la vicenda, ma ci dica lei come nasce questa mozione, che chiede, lo precisiamo.
Volevo dire che
chiede l'istituzione della fermata dei treni regionali a Calenzano Pratignone e il potenziamento del trasporto ferroviario regionale in area metropolitana di Firenze. Prego, vada, scusi di nuovo.
Grazie a voi. Questa nasce da una collaborazione con il comune di Calenzano, perché già il comune aveva sollecitato questa esigenza. Pratignone, tra l'altro, è al centro di una programmazione che stiamo facendo come città metropolitana per lì realizzare uno degli hub del trasporto su ferro e dell'interscambio ferro-gomma, ma che dovrebbe vedere la luce molto più avanti, perché intanto sono altri i lavori che vengono più avanti. E questo però ci ha fatto riflettere, perché il passaggio già adesso dei treni che collegano Prato, Firenze, in quelle areale ed altre destinazioni, dei treni regionali potrebbero con un brevissimo dispendio di tempo fermarsi sulla stazione di Pratignone e fornire un valido supporto e tra l'altro una valida alternativa al trasporto su gomma, pure alla totale assenza di trasporto su gomma e su ferro, che in quell'area versa in questo momento più di difficoltà. Va ricordato che è un'area anche produttiva dove ci sono centinaia di lavoratori che tutti i giorni vanno a lavorare, dove comunque il comune sta facendo un lavoro importante. Come città metropolitana, in accordo al comune, abbiamo deciso di sostenere questa riflessione che ha fatto il comune, per cui sensibilizzare anche la regione perché ci dia un supporto e ci dia la possibilità di avere questa fermata in più, che potenzierebbe già da adesso, senza aggiungere neanche un treno, il trasporto su Calenzano. La riflessione poi porta avanti sul fatto di dire che c'è la necessità di potenziare il ferro anche sulle linee della città metropolitana, dove questo è, e il sostegno al trasporto pubblico rimane ed è un elemento importante se vogliamo davvero cambiare il sistema della mobilità che abbiamo nel nostro territorio, e quindi se vogliamo fare politiche ambientali, se vogliamo fare politiche anche di cittadinanza e di trasporto serio su tutta la zona metropolitana.
È fondamentale, perché per l'appunto io ho detto un po' in maniera tranchant, però alla fine c'è un fondo di verità, no? Le ferrovie sono passate a fare un servizio, a fare business. È importante tenere i conti in ordine, però non bisogna mai dimenticare che poi sono al servizio del paese, peraltro sono 100% pubbliche, quindi dovrebbero avere un occhio di riguardo verso questo.
Io credo se si riesce a fare un servizio ai cittadini attraverso l'utilizzo delle risorse pubbliche, credo sia una buona destinazione delle nostre tasse, poi alla fine accompagnano anche il biglietto e compensano il costo, che da solo il biglietto, sappiamo benissimo, il biglietto non restituisce il completo costo di un trasporto pubblico, ma va accompagnato con delle politiche sulla fiscalità generale che accompagnano la sostenibilità di un trasporto collettivo. Ma queste risorse, come giustamente diceva lei, se investite bene, restituiscono in prospettiva alle future generazioni spazio, ambiente e qualità del vivere urbano, e soprattutto servizi alle fasce più deboli della popolazione. E questo è un elemento molto molto importante se vogliamo avere nell'area metropolitana, tra l'altro, un trasporto di qualità. Ed è per questo che torniamo a dire, anche appunto stimolando Regione Toscana, ma il nostro ragionamento è diretto appunto alle ferrovie, al sistema di Trenitalia e di RFI, di valorizzare il tema del trasporto su ferro, che si è concentrato molto sulle grandi infrastrutture, mi consenta di dirlo, che sappiamo che ci servono per liberare le linee di superficie, ma detto questo, nel momento in cui saranno completate, ma già bisogna attuare un trasporto serio su ferro utilizzando i binari sgombri appunto dalle linee business dell'alta velocità che avranno con la Foster appunto nei progetti il loro completamento.
Ci dobbiamo fermare qui, sindaco, perché andiamo col GR di Milano, tutto molto chiaro. Buona serata, grazie di essere stato con noi, Davide Barongialli.
Arrivederci.
Ve l'avevo detto, tanta roba nella... sono arrivati anche tanti altri messaggi, non riusciamo a leggerli, sarà per la prossima volta. Vi leggiamo le previsioni del tempo invece. Domani nuvoloso nottetempo, poi maggiore variabilità in mattinata con cielo parzialmente nuvoloso, addensamenti a tratti consistenti associati a brevi rovesci temporaleschi, poco nuvoloso nel pomeriggio con residui addensamenti su Senese e Grossetano associati a locali rovesci, venti deboli moderati dei quadranti meridionali con locali rinforzi lungo la costa, mari mossi, temporaneamente molto mossi a nord dell'Elba, minime in aumento, le massime invece in calo. È davvero tutto, la linea a Milano per i Gerry Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.